21.
No, 20.
20.
Giannessi, senti, Giannessi, Romeo e Zappa.
La mia chiesa.
Ah, ecco, non era così.
Ho 21 consiglieri presenti. La seduta è valida. Comunicazione, sindaco, hai qualcosa? Sono comunicazioni. Siamo al punto numero 2. Approvazione verbale della precedente seduta del 15 e 16 aprile 2021. Se non ci sono osservazioni, dopo aver approvato i verbali predetti. Un intervento, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3. In variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 207 del 2000, secondo aggiornamento dell'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e variazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022. Inizia ad illustrare il dottor Togliatti.
Allora, devo premettere innanzitutto
a tutto il Consiglio, perché questo oggetto è raccolto da tutti i consiglieri presenti, che sarà chiaramente formalizzato poi in un secondo momento. Ci sembra una maniera anche intelligente di utilizzare le risorse. Grazie.
Inizio a illustrare la variazione di bilancio facendo una premessa riguardante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione è stato approvato prima della costituzione del fondo, certificato dal ragioniere, dal sindaco e dal collegio dei revisori, e quindi era stato vincolato in modo prudenziale 100.000 euro. Per eventualmente restituire questa somma allo Stato. Dopo aver fatto i conti per il fondone, il Comune dovrà restituire della somma ricevuta dallo Stato 189.000 euro, quindi dell'avanzo che era ancora disponibile. Questa sera procediamo, come previsto dalla normativa, a vincolare altri 89.000 euro. Riassumo un po' i soldi che il Comune ha ricevuto per la crisi nel 2020, probabilmente, anzi sicuramente riceveremo ancora una somma abbastanza importante nel 2021. Quindi, riassumendo le somme che abbiamo ricevuto, il Comune ha ricevuto 2.011.382.78 euro, una cifra molto importante. Ovviamente ha avuto una minore entrata, ha avuto maggiori spese, ma anche ha avuto minori spese. Un esempio per tutti è ad esempio la mensa, dove generalmente si spendeva 1.500.000 euro e si incassava 1.200.000, 1.300.000, 1.200.000, e l'incasso a causa della chiusura delle scuole, la spesa a causa della chiusura delle scuole è passata da 1.600.000 a 800.000-900.000 euro. Ovviamente anche le entrate hanno subito una, proporzionalmente una riduzione, quindi nel fare i conti abbiamo tenuto conto sia delle minori spese ma anche delle minori entrate. Quindi complessivamente è stato certificato che il Comune ha avuto dall'epidemia, dal punto di vista finanziario, quindi non per i cittadini ma per il bilancio del Comune, una perdita pari a 1.821.440. Si è tenuto conto anche degli investimenti fatti, ad esempio la scuola a Mombello è costata sui 400.000 euro, c'erano stati attribuiti dei contributi, se non sbaglio, specifici per 160.000 euro, e la differenza è stata finanziata da questo contributo dello Stato. Altro elemento, il centralino del Comune. Prima il sistema funzionava, prima della pandemia, anche per capire che sta cambiando anche il modo di lavorare dei dipendenti comunali. Faccio questo esempio sintetico: prima della pandemia potevano entrare o uscire circa 30 telefonate contemporaneamente, il sistema reggeva malapena. Ora con il nuovo sistema abbiamo avuto anche dei problemi, le 30 40, le abbiamo portate a 40 e il sistema non funzionava, infatti per 2-3 giorni abbiamo avuto problemi perché su 100 dipendenti vi erano 40 telefonate contemporaneamente, un'entrata e un'uscita. Ecco, l'abbiamo alzato ulteriormente, quindi rispetto a prima credo anche dal punto di vista visivo vi è meno gente nell'atrio, perché alcuni servizi che venivano svolti dagli sportelli vengono seguiti anche telefonicamente, quindi vi è un modo di lavorare che utilizza molto più il sistema telefonico, e quindi l'investimento è stato fatto con questa ottica, agevolando quindi il cittadino. Per quanto riguarda la variazione, è una variazione abbastanza importante per quanto riguarda gli investimenti, perché c'era la necessità di finanziare il progetto che è la richiesta che verrà presentata al Ministero nei prossimi giorni. La spesa complessiva è di 8.500.000, 5 milioni è finanziato dalla richiesta del contributo e 3.500.000 dal mutuo. La situazione dei mutui del Comune non è problematica, penso che comunque è andato in scadenza il mutuo del Municipio, e fra 2 anni andrà in scadenza i 3 milioni assunti 20 anni fa, quando è stata ristrutturata la via Trieste, cioè il primo mutuo grosso che è stato fatto quando sono arrivato. Quindi lo spazio per poter fare i mutui c'è. Pensiamo che questo contributo comunque abbia dei tempi abbastanza importante, ci vuole del tempo per arrivare ad appaltare queste opere, e quindi il mutuo probabilmente verrà assunto nel 2022-2023. Almeno assumendo nel 2022, le rate inizieranno a essere pagate nel 2023. Se verrà assunto nel 2023, ovviamente nel 2024. Mentre per le altre opere si tiene conto che la villa, l'acquisto della villa è costato 470.000 euro già pagati, però dovremo affrontare anche le spese legate alle tasse, quindi all'imposta di registro che è pari a 43.000 euro. L'Agenzia delle Entrate dopo i 60 giorni manderà i relativi bollettini, e poi le spese per il notaio circa 10.000 euro. Inoltre, per una sistemazione importante del parco sono stati stanziati 120.000 euro, 50.000 euro per l'illuminazione pubblica, 80 per ancora l'illuminazione pubblica al centro civico di Piazza Aldo Moro e 150 per la posa di attrezzature, fitness e panchine, quindi per l'arredo urbano. Queste spese sono state, abbiamo avuto anche un contributo regionale di 200.000 euro, il resto è finanziato dal contributo legato al Covid. Quindi la parte, abbiamo utilizzato soldi di parte corrente per affrontare le spese Covid, e il contributo lo utilizziamo per gli investimenti. Questo penso che sia l'ultima variazione di bilancio che questa amministrazione dovrà affrontare.
Grazie dottor Cogliati. A questo proposito sono presenti due docenti del Politecnico di Milano, l'architetto Daglio e l'architetto Bradrini, al quale do subito la parola per oppure sindaco di.
Aggiustiamo prima un minuto, dopo vediamo.
Quindi? Ok, bravo. Ok, sì. La parola al sindaco, prego.
Sì, una brevissima presentazione. Innanzitutto credo che vada ringraziato l'architetto Clementi, che ha gestito questa fase di insieme al Politecnico, perché se raggiungiamo risultati, perché poi ci sono anche i funzionari che ci assistono, insomma, quindi va dato atto alla loro capacità di venirci dietro, di condividere e di capire quali sono le scelte dell'amministrazione. Innanzitutto, per quanto riguarda la Villa Medolaso Atanasio, voglio chiarire, l'ho già detto in conferenza con Fresco lunedì, noi abbiamo avviato il procedimento per l'intitolazione dell'Atanasio, ma percorso è un po' lungo, quindi vedrete sempre il titolo Villa Medolago trattino Atanasio, perché ancora il percorso ci vorrà più avanti, insomma. Io, come tanti di noi, come anche Luca Atanasio, che la Villa Medolago lo intendeva un sogno, ecco, il titolo che noi intendiamo allora è sempre un sogno che diventa realtà. Ci sono state le condizioni, sicuramente, ma sicuramente comparsa del nostro amico concittadino e ambasciatore Luca Atanasio ha coinvolto la città, cioè nel senso che ci ha tutti responsabilizzati di questa grande scelta, di questo grande sogno che aveva lui, di un sogno che avevamo anche noi, e quindi cosa abbiamo fatto? Vi ho già comunicato che abbiamo cercato di trasferire al tetto d'aglio, che ho avuto modo di conoscerla proprio un giorno facendo il giro della Villa Medolago, camminando, chi era Luca. Luca era un eterno ragazzo, di Sognano, che amava l'Inviate, e quindi tutto ciò che era bello di Inviate, qualsiasi cosa si facesse per l'Inviate, lui era sempre presente. Quindi, e poi quello di cercare di valorizzare quei luoghi dove possono fare aggregazione, quindi un luogo, una villa del genere sicuramente è cultura, e chi meglio di un luogo del genere può aggregare. E quello di trasformare la guida di una villa, di un parco, in un sogno dove anche un ragazzino oggi che studia all'Inviate può diventare ambasciatore. Io ho sempre ricordato a tutti voi che la prima domanda che facevano i giornalisti alla scomparsa di Luca, mi chiedevo sempre, ma era figlio di diplomatici?
No.
Al momento io non sapevo, ma dopo qualche secondo di presa dice no, è figlio di persone normalissime, di ingegneri, e quindi tenevo sempre legato la carriera diplomatica a qualcosa di familiare. Ecco, questo è il segnale che anche all'inviante si può nascere, si può studiare e arrivare a sognare diventare ambasciatore. Il percorso va dato atto che abbiamo sempre condiviso, dico qui ai due architetti, che poi l'architetto Dario e l'architetto Branduini, è un percorso che ci vedrà anche coinvolti nei prossimi anni. Noi siamo alla fine del mandato, tra qualche mese avremo le votazioni, abbiamo voluto condividerlo perché? Perché è un percorso lungo dove tutti ci deve, siamo coinvolti. E quindi il Consiglio Comunale all'unanimità ha sempre diciamo, votato per, sia per l'acquisto, e adesso sicuramente sono sicuro che dopo la vostra illustrazione, dopo lo stanziamento adeguato a cui i consiglieri sanno, voteremo, confido che ci sarà un'unanimità. Perché questo? Perché è un valore aggiunto del nostro paese. Cioè troppo spesso noi mettiamo in contrapposizione scelte importanti, urbanistiche, e credo che l'inviante può benissimo vantarsi di aver fatto una scelta lungimirante, tutti assieme. In questo clima politico generale è già un fatto straordinario. Come è straordinario l'acquisto della villa e credere in un sogno pur in un momento di crisi. Quindi ecco perché sono convinto che poi il progetto che verrà presentato partecipando al bando del Ministero, abbiamo già comunicato che qualora il Ministero non dovesse darci il contributo adeguato, gli architetti hanno già stabilito in due lotti, ma che comunque al momento quell'amministrazione che si darà in quel momento farà le opportune variazioni per far sì che almeno un lotto parta e il secondo più avanti. Ma se potessimo far partire i due lotti, noi potremmo sognare che questo sogno si realizzi in brevissimo tempo. Guardate che le ville acquistate dagli altri enti locali in giro hanno impiegato 30 anni per svilupparlo, per l'acquisto, per la ristrutturazione, per tutta la messa in opera adeguata. Noi potremmo diventare il primo comune che dall'acquisto della villa alla realizzazione in 7-8 anni riesce a realizzare veramente qualcosa di eclatante. E quindi questo Consiglio Comunale avrà l'onore, l'onere, ma anche l'onore di aver dato il via all'acquisto, alla ristrutturazione, e sicuramente l'amministrazione che sarà quel giorno a tagliare il nastro potrà dire grazie a noi tutti per aver condiviso questo sogno che sicuramente diventerà realtà. E adesso io passerei la parola, perché dopo vediamo nella... Devo dire che noi abbiamo preso, come è arrivato lo studio di fattibilità, non abbiamo cambiato una virgola, anzi, due cose sono fatte. Mettere il simbolo del Politecnico e lo stemma del Comune, perché nella corsa non è stato messo. Quindi ritengo perché l'architetto Dario, che è molto molto, sicuramente poi illustrerei col suo gruppo, ha saputo capire qual era la mission che noi volevamo fare. E poi sicuramente la strutturalità può anche, ci saranno anche modifiche in sede progettuale, ma l'osso portante esiste. E quindi poi l'architetto Clementi, lei avrà l'onere e l'onore di seguire questi progetti, perché sicuramente avrà anche la sua firma. Quindi un grazie per quello che sta facendo e per quello che farà.
Architetto Dario, prego. Luca. Notala, prego.
Grazie, sì, perdonate l'interruzione. Noi vorremmo chiedere, data l'importanza di questo progetto, data anche la natura particolare della discussione, della genesi del progetto stesso, se potessimo trattare il punto relativo alla variazione di bilancio che ci è stata illustrata da Cogliati prima, in maniera distinta dal punto relativo alla parte di variazione che riguarda l'investimento presunto per quanto riguarda la villa Mendolaro Astanasi.
Come faccio ad estrapolare lo stesso? Quindi mettiamo in votazione la variazione di bilancio
senza Non sto discutendo la parte relativa alle presentazioni delle docenti che ringraziamo tanto per la presenza, sto riferendo al fatto che la variazione tutta implica sia i circa 400.000 euro di variazione dei fondi Covid sulla parte investimenti, capitolo primo, sia novità di questa sera tra l'altro gli 89.000 euro dell'avanzo di amministrazione, che di questo perlomeno in commissione non mi pare che ci fosse stata traccia. Di conseguenza, siccome, ma lo dico anche in maniera molto trasparente, siccome noi vorremmo fare dei rilievi da questo punto di vista su queste che ho citato ora, mentre invece ci sembra anche giusto, nello spirito che ha presupposto il sindaco, distinguere questo progetto così importante per la città, con un ricordo così caro a tutti noi, di votarlo in un punto separato. Grazie.
Guarda, in questo caso do la parola al segretario supplente, il dottor Cogliati.
Allora, posso aggiungere questo. Mi spiace per la commissione, è stato un disguido, io non ero presente e quindi è sfuggito alla mia collaboratrice, però nel testo era indicato, anzi chiedo che venga modificato mettendolo al primo punto, esplicitandolo, anche se in premessa si dice che tutto quello che è scritto prima vale, viene deliberato. Questo non c'è discrezionalità, nel senso che è un obbligo, perché i conti sul fondo sono stati fatti dopo all'approvazione del rendiconto. Su 1.400.000 euro, su 6 milioni di avanzo, destinarne, vincolarne 89, non credo che sia un grosso problema. Per quanto riguarda il progetto, il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare solo la variazione e il piano delle opere pubbliche, perché il progetto è già stato approvato dalla Giunta, perché per poterlo inserire nella deliberazione, nel piano delle opere pubbliche, la Giunta doveva approvare il piano, il progetto preliminare, e quindi quel progetto è di competenza della Giunta. Si è voluto comunque coinvolgere il Consiglio, però questo progetto non viene deliberato dal Consiglio, perché per legge è di competenza della Giunta. Poi ovviamente è un progetto preliminare, quindi con tutti i limiti e le caratteristiche del progetto preliminare. Quindi adesso dobbiamo discutere la variazione, poi chiudiamo e poi procederà, va bene?
L'impegno finanziario
è tutto unico, la variazione è unica.
È la medesima variazione.
Eh sì, per forza.
Quindi se io vorrei votare una cosa e un'altra non posso.
La variazione è una. No, la variazione è unica, ci può arrivare. Non posso ovviamente prenderlo o lasciare, mi spiace. Discutiamo sulla variazione e poi si discute.
No, beh, io farei così, siccome abbiamo anche degli ospiti, dei docenti, relatori esterni, se devono illustrare il progetto che lo facciano, poi la votazione, l'apertura della discussione la facciamo anche dopo, è una cortesia che facciamo agli ospiti per continuare con l'esposizione, dopodiché io discuterò più avanti. Franca, devi parlare?
No, con la tua presentazione.
Sei d'accordo con la mia proposta? Architetto dell'Aglio, scusi, prego. Sì,
Sì. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Per noi è stato sicuramente una grandissima esperienza e anche un grande onore lavorare per questo sogno, come diceva il signor Sindaco, per due ragioni. Una naturalmente per la memoria di Luca Attanasio che ha citato, ma anche poi per il complesso, che è un complesso sicuramente di grandissimo interesse storico, documentario e una vera e propria ricchezza per la città, per tutta una serie di motivi che poi abbiamo provato a interpretare un po' dall'esterno e che vi proveremo a proporre. Per cui adesso chiederei di mostrare uno dei diversi video che abbiamo fatto, perché uno dei primi passi è stato quello di cercare di comprendere e conoscere la villa nelle sue caratteristiche anche fisico-geometriche. Infatti una parte consistente del lavoro che è stato fatto è stato appunto quello di un rilievo digitale che ha consentito, su cui stiamo ancora lavorando, effettivamente i colleghi, Luigi Fregonese sta ancora lavorando, per restituire quello che sarà poi attraverso una successione delle nuvole di punti, sembra una cosa che si adatta molto al sogno, un modello 3D, quindi un modello digitale del manufatto e del suo intorno. E nel video quindi che vedete è un estratto e che mostra soprattutto l'edificio ma anche il suo parco, proprio nella convinzione, ecco, questo è uno dei punti, dei principi fondamentali su cui abbiamo cercato di lavorare, che questi due elementi, lo spazio aperto, verde e il manufatto, la villa, fossero assolutamente inscindibili e da affrontare come due elementi integrati. La dimostrazione, il video, in qualche modo, vabbè, a parte un po' le condizioni attuali del manufatto, mostra il complesso in modo abbastanza comprensibile e soprattutto forse colma uno degli aspetti più caratteristici di questo complesso, che è nel centro della città, sull'asse principale, ma di difficile visibilità, di difficile comprensione, per cui è un enorme, grandissimo patrimonio, molto importante, una grandissima risorsa, che però è in qualche modo rimasta nascosta alla città. Il parco circondato da mura, la portineria con il cancello, mentre invece appunto rappresenta soprattutto nei suoi caratteri della costruzione settecentesca impostata su questa asse di percorrenza visiva e anche di accessibilità principale al complesso, un elemento di grande interesse, di grande bellezza. Ecco, questo forse l'abbiamo già messo in loop. A questo punto forse partirei con la presentazione. Quindi io sono una rappresentante di un gruppo di lavoro abbastanza ricco che ha coinvolto docenti del Politecnico di Milano, che si sono appunto occupati sia dell'analisi e dell'analisi storica del restauro del manufatto, sia dell'analisi storica del restauro del parco storico, come qui la collega Paolo, e poi del rilievo di tipo digitale. Dicevamo appunto che è una sua centralità all'interno della città, ma che sicuramente va pensata come uno dei nodi di una rete più ampia che trova un'estensione ad esempio nel grande sistema delle ville gentilizie del nord di Milano, di cui rappresenta uno degli elementi più interessanti, sebbene non ancora appunto valorizzato, e quindi è una potenzialità che ha un carattere non soltanto di tipo locale, ma sicuramente di tipo più ampio, con un bacino di fruizione, di utenza, di tipo culturale, ma anche turistico, molto ampio. E se può, ecco, queste sono alcune immagini della villa, tratte da cartoline dell'inizio del secolo. Il manufatto della portineria è stato costruito negli anni 30 e in qualche modo nasconde un po' questo viale di accesso, che è forse uno degli elementi più caratteristici ma anche ricorrenti rispetto alle architetture settecentesche. Il manufatto, qui vedete l'ortofoto, okay, qui vedete l'ortofoto, poi abbiamo scoperto, non abbiamo scoperto, in realtà nel rilievo è emerso anche, scusi se può andare nella precedente, è emerso anche questo piccolo manufatto che vedete in alto sulla ghiacciaia, con anche il pozzo, che anche questa è stata rilevata e all'interno del sistema. Abbiamo anche fatto un approfondimento di tipo storico, nei limiti di quanto è stato possibile ricostruire, perché appunto è un'opera di un architetto che in parte trascurato dal punto di vista della storiografia, che è appunto Giuseppe Bianchi, ma che è un architetto che nel Settecento ha progettato alcune ville importanti del territorio, fra cui la villa Panza a Varese e anche la villa del sempre a Varese dei Duchi di Modena. Ha lavorato anche all'estero, ha lavorato anche a Vienna, per cui ricostruire, analizzare la storia della villa significa anche ampliare la conoscenza rispetto all'opera di questo architetto. Se possiamo andare avanti qui, vado a vedere appunto magari velocemente il rilievo della ghiacciaia con il pozzo sottostante, e dà un po' un'idea di qual è la tipologia di ricostruzione anche dal punto di vista del rilievo digitale. Se può andare avanti, è il tunnel di accesso sia dall'interrato della villa per la parte che è in questo momento accessibile fino alla ghiacciaia. Ecco, queste sono la ricostruzione dei prospetti. Era giusto per darvi un'idea di che cosa significa appunto cercare di realizzare, portare a termine questo tipo di rilievo sviluppato attraverso queste tecnologie digitali, anche attraverso l'utilizzo dei droni. Può andare avanti velocemente sui prospetti. Il prospetto principale, che è quello sull'asse del viale di accesso principale, questo invece è esattamente il retro in corrispondenza di quello che è il corpo più alto della villa, nonostante in realtà si sviluppi per tutta quanta la sua estensione su due livelli, mentre invece il salone più grande ha questo grande timpano e questa doppia altezza con un doppio ordine di finestre destinato appunto al salone. Dolore. Ecco, si riconoscono comunque alcuni degli apparati decorativi originali che sono rimasti, per cui le balaustre in ferro battuto, le statue con le radiche della famiglia Molinari, che è stata quella che ha iniziato con la costruzione della villa, al di sopra in realtà di alcune preesistenza, un fabbricato già preesistente di cui si riconoscono alcuni tratti nell'ala meridionale della villa stessa, e che poi ha portato avanti, anche dopo l'intervento dell'architetto, ha portato avanti attraverso una serie di successivi acquisti quest'idea di realizzare, di acquisizioni di aree e di terreni che non erano di proprietà, di realizzare fino alla via principale questo grande via alberato. Ecco, questa è un'immagine del parco che circonda la villa, e soprattutto di questa infilata prospettica che caratterizza sostanzialmente l'impianto principale. Anche la scoperta del parco è stata, l'analisi del parco è stata oggetto di un particolare studio che ha rivelato alcuni elementi importanti e significativi.
Ecco, proprio l'occasione di quell'immagine, in cui si può apprezzare non tutto, perché comunque, come diceva la collega, la fase di elaborazione delle immagini digitali è in completamento, per cui voi potete riconoscere che manca la parte del bosco. Allora, il parco probabilmente è stato disegnato da Bianchi, però si hanno meno informazioni rispetto alla villa. Dalle carte storiche, in particolare dalla mappa del Brenner del 1836, si riconosce che la villa aveva una duplice attitudine, cioè quella agricola e quella di piacere. Tanto è vero che tutta la parte a valle, che scende dalla villa verso la portineria, era coperta da viti maritate. Maritate probabilmente al gesso, quindi per la cultura, per l'allevamento del pappo da seta, con attività tipica della fascia piantea, come ad esempio si riconosce in Villa Bozzo Casalzuigno del FAI, che ha una grande parte dedicata ancora a questo. Inoltre si riconosce dalla mappa storica anche la presenza di un orto, e poi questi rustici denotano questo forte carattere agricolo. Per nulla nuovo in una villa, perché si manteneva anche dalla produzione agricola, quindi questa duplice attitudine è fondamentale nelle ville. Oggi si riconoscono i boschi in un buono stato di conservazione, perché si sono evoluti naturalmente verso una condizione naturale molto buona, quindi hanno alti valori ecologici i boschi. Il viale centrale presenta dei saggi anche fatti, un impianto di irrigazione molto interessante, quindi bordato da un acciottolato con chiuse e vari incastri che denotano un complesso sistema di irrigazione, che è ancora tutto da scoprire, potendo pulire semplicemente lo strato superiore del suolo. Si riconoscono inoltre molti manufatti funzionali all'attività agricola e di piacere, quindi c'è il laghetto, c'è una piccola serra che veramente funzionava da vivaio, così come un pollaio conigliera e un laghetto. Esatto, lì sotto si riconosce l'invaso del lago. E anche si riconoscono degli altri manufatti coperti da terra con arcuati, cioè sovrarco.
Ecco, allora poi per rispondere un po' alle suggestioni, anche alle istanze giustamente poste in questo nostro primo incontro, abbiamo cercato di comprendere, capire quale ruolo, quale valore, quale concetto quale dovesse avere questa, la rifunzionalizzazione di questa villa intesa come un polo culturale, un luogo di cultura. E quindi qui vedete raccolte alcune parole chiave che abbiamo cercato di con cui cerchiamo di individuare questa funzione. E l'idea è proprio quella di avere una serie di diverse di realtà culturali in modo che possano in qualche modo contaminarsi, ma soprattutto credendo anche che la cultura non sia un elemento separato, un elemento un po' parziale, ma che abbia un ruolo fondamentale anche rispetto all'economia e alla società di un luogo. Per questo l'idea è quella di realizzare, di creare una serie di spazi che siano aperti alla cittadinanza, ma siano anche aperti appunto ad una scala più ampia, in cui svolgono diverse attività di tipo diverso, dove possono trovare spazio diverse fasce di età della società per realizzare degli scambi intergenerazionali, dei mix, una possibilità di interagire fra di loro. E soprattutto un altro concetto fondamentale è quello di concepire appunto il manufatto integrato nel suo spazio verde, e quindi anche il parco come un elemento di cultura per le sue risorse e per la sua possibilità di dare una formazione rispetto a dei valori di tipo ecologico e sostenibile.
Sì, infatti, come dicevo, il bosco ha un alto valore ecologico, quindi i valori storico-culturali insieme a quelli ecologici sono la risorsa di questo parco, che conserva diverse preesistenze, che basta, come dire, poco per poter rivelare, lasciando comunque la leggibilità di tutta la stratificazione storica attraverso la quale si può imparare come si è la storia di un complesso agricolo e di piacere come era questo. Quindi si può trasmettere a, come diceva detto, a tutte le fasce della popolazione la conoscenza della biodiversità, dei valori ecologici che siamo chiamati oggi a rispondere.
Ecco, questa idea un po' della struttura è anche quella che è sposata e rappresenta uno degli elementi chiave fondamentali della Green Deal poi anche a scala, rispetto alle politiche europee. Abbiamo seguito alcuni principi chiave nelle scelte di tipo progettuale, e cioè sicuramente offrire degli spazi che avessero una grande flessibilità anche nel tempo, che fossero concepiti in modo semplice e facile anche da poi mantenere, quindi gestire da un punto di vista anche economico. Naturalmente valorizzare la relazione tra interno ed esterno non soltanto da un punto di vista di accessibilità e percorribilità, ma anche e soprattutto da un punto di vista delle visuali, che rappresentano uno degli elementi fondamentali poi della concezione settecentesca. Gli interventi di trasformazione in funzione dello stato di conservazione, quindi le parti che subiscono una maggiore trasformazione sono quelle dove che sono state maggiormente oggetto del degrado dovuto poi agli eventi dell'incendio dello scorso 2017, quello di della flessibilità, limitare i connettivi di distribuzione proprio per valorizzare lo spazio. Ah, ok. E, e vabbè, anche poi un'attenzione rispetto poi alla riuso e alla trasformazione che riguarda gli interventi di consolidamento dei solai e delle strutture esistenti. Avanti, ecco, questa è un'organizzazione del layout funzionale che mostra quelle che sono le diverse attività. L'attività principale della biblioteca è localizzata nell'ala sud, anche perché l'idea era un po' quella di valorizzare questa presenza di questo spazio che ormai è diventato a doppia altezza e che può diventare un elemento simbolico e anche un elemento con una forte caratterizzazione formale rispetto alla e anche attrattiva rispetto al luogo. L'atrio, che è quello porticato antistante al sistema delle tre corti, alla corte più nobile, è quello di distribuzione principale di tutte quante le attività. Vabbè, poi ci sono tutta una serie di luoghi funzionali e ancillari rispetto alla biblioteca principale. L'idea è quella di inserire soprattutto nei vani dove non esistono più solai una nuove scale che possano nuove connetti anche ascensori che consentano l'accessibilità e soprattutto la sicurezza anche dal punto di vista della progettazione antincendio e la biblioteca è una biblioteca che intende anche prolungarsi all'esterno per cui l'idea che i lettori e gli utenti della biblioteca possano anche prendere dei libri e leggere all'aperto piuttosto che utilizzare le risorse virtuali, digitali della biblioteca anche all'aperto, perché uno dei temi fondamentali rispetto un denominatore comune rispetto al polo culturale è quello della transizione della spinta verso una cultura di tipo digitale, pur nella conservazione, nel dialogo con tutte le altre forme anche storiche di espressione e di comunicazione. Nella ala invece nell'ala nord, che è quella un po' più particolare dal punto di vista dell'impianto distributivo rispetto alla villa, invece sono localizzati degli spazi che sono destinati anche ad un'utenza quotidiana, per cui un caffè letterario dove fare anche degli eventi, delle presentazioni, sia all'interno ma anche all'aperto, che è in diretta continuità con quella che abbiamo chiamato l'emeroteca, che è uno spazio dove le persone possono andare anche oltre a leggere il giornale a vedere quello che succede all'esterno e a fruire dei servizi del caffè. Invece per quanto riguarda la corte di tipo murale, degli spazi che sia al piano terra che poi al piano superiore, si può cambiare la diapositiva, possano ospitare una serie di cosiddetti laboratori dove che eventualmente possono anche essere dati in gestione, in locazione anche ad un privato per ospitare delle attività appunto di fabbricazione digitale piuttosto che delle attività di tipo media comunicativo, di media lab, ospitando sia i giovani che una serie di magari start-up o nuove attività legate alle già fiorenti attività economiche di tipo del made in Italy e della cultura digitale creativa ben presenti e ben radicate all'interno del territorio. Qui vedete la prima pianta, questo è l'altro layout funzionale dove si ribadisce la posizione della galleria e della biblioteca, mentre invece poi accessibile dallo scalone principale e dal nuovo ascensore la grande sala polivalente in corrispondenza del salone dove appunto svolgere degli eventi e delle attività di tipo diverso. L'idea è quella di attrezzarla con degli arredi di tipo flessibile in modo che possa essere facilmente trasformabile anche molto velocemente.
alla, in azzurro chiaro sul primo piano di, quella, di quell'ala, forse possiamo vedere anche la pianta, invece l'idea è quella di ospitare degli spazi che possano essere aperti alla popolazione sia per studiare, offrendo appunto una connessione di wifi, una serie di servizi adeguati o relativi, ma anche alla popolazione per lavorare, perché ormai la pandemia ci aprirà nuove modalità di lavoro blended, come degli studio, un po' blended, come ormai chiamiamo, e quindi che ci siano degli spazi in cui sia possibile utilizzare questo tipo di risorse piuttosto che affittare come sale riunioni, sale corsi, studio insieme e così via. Ecco, questo è un po' l'insieme delle diverse attività, e questi sono alcuni dei riferimenti che riguardano quell'idea della galleria a doppia altezza da localizzare nello spazio dove non esiste più il solaio intermedio e la copertura. Sono dei riferimenti sia dell'architettura antica, ma anche dell'architettura ma anche dell'architettura contemporanea, per l'idea che possa essere una grande sala rivestita completamente di libri, che tra l'altro servono anche ad ospitare e a nascondere in qualche modo un telaio strutturale in acciaio che serve a consolidare staticamente la struttura, perché l'idea del consolidamento statico sposa l'acciaio più che il strutturato armato, una tecnologia che poi si rivela a lungo andare dal punto di vista economico anche più semplice e più meno costosa. È un grande ballatoio al primo piano, alla porta dell'antico solaio, che possa ospitare, possa consentire la circolazione, ma anche ospitare alcuni elementi alcuni piani per la lettura. Ecco, se va avanti vedete un'altra ipotesi di riferimento, e poi ancora, se va ancora avanti, l'idea di utilizzare queste finestre che sono in grande numero, che aprono delle prospettive bellissime sul parco, anche molto interessanti, per appunto ospitare in modo informale la lettura e lo studio dei libri. Questa è la sezione che fa vedere appunto lo spazio a doppia altezza con il corridoio, e poi se va avanti ancora c'è un'ipotesi di visualizzazione di questo luogo, dove solo la parte centrale viene mantenuta a questa doppia altezza, mentre invece nelle due testate ritornano le due sale, ed ancora un'ultima visualizzazione. Ecco, queste sono alcune idee, no? Alcuni riferimenti che servono per far vedere come potrebbero essere questi spazi di studio, lavoro in comune. La valorizzazione di queste infilate prospettiche, dove la sequenza delle aperture interne delle porte poi in tutte le aree principali termina con una grande porta finestra che si apre sul parco, quindi l'idea di conservare questo tipo di visuale verso l'esterno attraverso una distribuzione di tipo molto più fluida all'interno degli ambienti. E queste potrebbero essere alcune suggestioni per quanto riguarda questi spazi per attività sperimentali, laboratoriali e così via, da realizzarsi all'interno del fabbricato di tipo rurale. Quindi cercando di conservare il più possibile, riutilizzando i materiali e gli elementi ancora presenti, ad esempio alcuni dei pavimenti in cotto ancora esistenti, ma anche delle parti crollate possono essere conservate e eventualmente riutilizzate. Mentre invece, vabbè, questa è una parte che riguarda un po', forse io l'ho inserito anche l'aspetto della suddivisione in lotti, ma forse non è
diciamo
questo. Sì, l'ipotesi dei due lotti è quello di realizzare sicuramente finita la parte della biblioteca della sala polivalente e il consolidamento della, della parte del fabbricato rurale e almeno a rustico la parte della, degli spazi di lavoro e di studio in comune, il caffè letterario e l'eneroteca. Ma questi lotti funzionali non si concentrano semplicemente solo sulla villa, tengono in considerazione anche alcuni interventi fondamentali che riguardano il parco e per i quali appunto lascio.
Sì, come si diceva, il parco è, la, è l'esatto complemento della villa, quindi le funzioni passano dall'interno all'esterno. È luogo di svago, luogo dove si può studiare, lavorare in modo flessibile. L'approccio sul parco è assolutamente molto conservativo, nel senso di portare alla luce alcune permanenze che si notano senza aggiunte, anche perché molto c'è ancora da conoscere, andando a eliminare gli strati superficiali di terra, perché abbiamo visto ci sono molti accumuli. Quindi si potrebbero organizzare dei percorsi didattici anche nel bosco, così come botanici per gli esemplari del parco, nello spiegare la storia, come detto, e i valori ecologici. Senza troppe aggiunte, anche eventuali sedute potrebbero essere flessibili movibili nel parco stesso, con lo stesso concetto di flessibilità di cui si parlava per l'interno, quindi un'idea unica. Il parco potrebbe anche essere accessibile in un tempo più rapido, perché l'importante è avviare una manutenzione fin da subito, perché gli interventi che sono stati fatti, il taglio dei rovi, sono stati molto importanti, ma devono essere continuati, altrimenti non riusciamo a sconfiggere quei rovi, perché hanno una grandissima vigoria. E nel momento in cui si mettono in sicurezza la parte della villa e si attua una prima parte di pulizia del bosco, in realtà il parco potrebbe cominciare ad essere accessibile. E quindi restituendo il bene, in una prima fase, una parte del bene alla comunità. Naturalmente, ecco, con le dovute messe in sicurezza anche rispetto al muro di recinzione, che in parte è crollato e in parte presenta anche dei cedimenti, piuttosto che delle aree di degrado dovuti al ingressi non controllati nel parco stesso. Quindi poi procedere in una fase successiva alle pulitura delle canalizzazioni per verificare il funzionamento dell'impianto di irrigazione stesso, e quindi portando alla luce quello che si intravede, il bellissimo viale d'ingresso. Ecco, i punti forti di una prima fase sarebbero il viale d'ingresso, una piccola pulitura del bosco con poi verifiche anche della stabilità di alcuni alberi, e il taglio costante dei rovi. Ecco, perché anche gli stessi interventi gli stessi interventi di semine in realtà si possono fare con trasemine, quindi in un modo molto, molto leggero, senza andare a dover eradicare le parti superiori del codico erboso, ma andando a migliorare costantemente la qualità della vegetazione sovrastante, quindi con estremo rispetto delle permanenze.
Sì, questo un po' tipo di atteggiamento, cioè l'idea di pensare all'edificio nel tempo in modo da ridurre non soltanto i costi di trasformazione, ma anche poi i costi di gestione e manutenzione, sia per quanto riguarda il manufatto sia per quanto riguarda il verde, sicuramente sono la base un po' delle scelte progettuali. E poi naturalmente c'è anche la connessione con il parco e la villa Meda. Vi ringrazio, scusate le domande.
Grazie.
Se ci sono delle domande possiamo anche aprire il dibattito per quanto riguarda, approfittiamo della loro presenza per... Sì, puoi. Consigliere Laura.
Grazie Presidente, ma la consigliera Franca vuole basso, vuole intervenire con di me, quindi prego il precedente e poi ne farò alcune io.
Niente, ringrazio.
Fermi, non schiacciare, ferma.
Bravo.
Consigliere Basso, prego.
Grazie per la presentazione molto, molto esaustiva. E con piacere noto che le caratteristiche che avevamo detto all'inizio sono state mantenute. Volevo fare due domande per capire meglio. Nella slide dove appaiono le parole, diciamo, chiave del progetto, c'è un parco come palinsesto culturale e scala sovralocale. Io non so che cosa siano queste cose, se per cortesia mi spiegatelo.
Architetto Dario, prego.
Secondo io comunque sono Bandolini. Come palinsesto vuol dire le stratificazioni, quindi quello che dicevo, specialmente rispetto delle stratificazioni storiche che si sono succedute, quindi portando a rivelare soprattutto gli ultimi strati. Con l'interesse sovraccumulare perché si inserisce in un sistema di ville. Del nord Milano, appunto in questa duplice attitudine agricola e ricreativa, e si può inserire anche nel sistema delle ville comunali, della Regis, la rete delle ville. Esatto.
Sì,
conoscere
la stratificazione, come conoscere la storia del parco. E anche un po', forse anche un esempio di come si è evoluto nel corso della storia il rapporto un po' tra l'uomo e la natura, no? Quindi sembrava molto interessante questa dimensione culturale per com'è anche adesso.
È una grandissima ricchezza. Noi siamo, se posso dare una notazione comunque come dire più viva, noi siamo rimasti entusiaste quando l'abbiamo vista, abbiamo letto moltissimo e c'è stato un enorme interesse nel scoprire che cosa c'era sotto, perché leggiamo tantissime permanenze, quindi è un piacere vedere che comunque apparentemente in uno stato di degrado in realtà si può con poco riportare ad una comprensione di tutti i suoi valori storici e culturali. Ecco, quindi, noi siamo rimasti molto, molto colpite da questo. E poi è l'opportunità di ritrovare la propria memoria, la propria identità di un passato non così lontano e che comunque appartiene a tutto il nord Milano, una civiltà che si è sviluppata in tutto il nord Milano, qui Villa Mella e Villa Rasini, Medorato, Atanasio, può essere una importantissima testimonianza. Proprio anche per la vicinanza delle due ville, la Piacenza.
Grazie architetto Bruni. Consigliere Lava.
Sì, grazie Presidente. Mi unisco anche ai ringraziamenti per la presentazione e per il lavoro svolto. Ho alcune curiosità. La prima, che è un po' più macro, no? È questa. Cioè, il vostro studio di fattibilità, o meglio, i termini di riferimento dello studio di fattibilità, quindi che vi ha proposto la Giunta, l'amministrazione, hanno tenuto conto anche del progetto in funzione di tutto il resto della città, cioè dei servizi già esistenti, di quello che già funziona o potrebbe funzionare come ricettività di tipo culturale, come offerta culturale stessa, oppure se invece siete partiti da il mandato di fare di quella villa un luogo che abbia le caratteristiche che ci avete raccontato, no? Tratti di animazione culturale, anche sociale e tutto quello che abbiamo poi visto nella presentazione. Lo dico perché, per esempio, la villa dove siamo noi ha esattamente una biblioteca che è nell'altra ala, qui di fronte, uno spazio polivalente che vedete è stato poi sfruttato anche poco, purtroppo, perché non abbiamo potuto fare né un altro salone sopra, che quella galleria che probabilmente in origine doveva servire per esposizioni è stata poco sfruttata da tutti negli ultimi 20 anni. Poi c'è una vecchia chiesa che si trova nelle vicinanze, una ex chiesa di Piazza Solari, che anche quella all'interno è stata recentemente acquisita anche dal comune per farne di nuovo uno spazio espositivo. Infine abbiamo un teatro comunale che ha nel sotterraneo un altro spazio ancora utilizzabile per esposizione, co-working, smart working e chi ne vuole ne metta, no? Quindi la domanda nasce da qui, cioè se quando avete identificato questa destinazione d'uso avete anche, come vi hanno detto, di considerare anche il livello di servizi che esisteva già in città. Poi volevo chiedervi se l'ha accennato forse un po' l'architetto alla fine in relazione all'unione dei due parchi, cioè il parco di Villamella con questo. Non abbiamo visto nessun riferimento all'interno della presentazione, però non ho capito se non sia parte di questo preliminare oppure se non ci sono interventi de facto da attuare, di conseguenza non sono menzionati. Poi invece l'ultimo intervento è stato già richiamato, però quella villa ha avuto nella storia del nostro paese degli aspetti che sono quelli da voi citati in relazione all'architetto Bianchi, in relazione anche all'epoca per cui fu disegnata, costruita e utilizzata, ma poi nel tempo ha avuto una storia anche particolare, addirittura abitata da alcuni nuclei del nostro paese, rispondendo quasi a una sorta di emergenza abitativa. C'erano famiglie, nuclei familiari che la abitavano, pur essendo un bene storico, come se fosse la propria abitazione. Ci sono medici che siedono qui vicino a me che andavano a visitare i pazienti all'interno della villa in tempi piuttosto recenti. E di conseguenza mi chiedo se non possa essere previsto all'interno anche una sala o dei brevi cenni che possano anche ricordare la storia della villa stessa, in maniera tale che le persone vi si possano in qualche modo ritrovare. Poi, dei nostri amici che recentemente mi hanno detto che i loro nonni abitavano lì, per cui ci sono tutta una serie di, come dire, di risvolto popolare che può aiutare francamente a far avvicinare la popolazione al progetto, in una maniera anche che possono sentire molto vicina a sé, per cui penso che questo possa essere un'idea per valorizzare anche la storia di quella villa, ma anche a livello delle vicissitudini, perché poi ha avuto, sicuramente lo saprete, una storia travagliata, degli episodi purtroppo culminati con l'incendio. E infine due domande più di carattere tecnico, e cioè sapere se fosse previsto il recupero di alcuni degli elementi caratteristici oltre a quelli che avete citato in relazione all'irrigazione, magari la ghiacciaia stessa, e quindi valorizzarla all'interno poi di un progetto finale, perché secondo me merita anche soltanto poter effettuare il passaggio, no? Che porta qua alla ghiacciaia. E un ultimo del quale effettivamente non ho idea, anzi è un penultimo, scherzavo, se è possibile, date le linee guida e le restrizioni della sovrintendenza, pensare a un concetto di intervento che possa prevedere degli elementi magari più moderni in alcuni delle ali, conservando la facciata invece, che è forse l'unica parte che è rimasta ancora nelle sue fattezze originali, quindi giocando anche un po' con questo contrasto tra elementi più moderni e elementi più antichi, diciamo. L'ultimissimo davvero invece, l'abbiamo visto bene anche nella ripresa col vostro drone, noi abbiamo questa bellissima villa, la quale poi è attaccata una serie di corti che, passatemi il termine, lasciano un porto un po' che trovano. È stato considerato anche quindi l'ubicazione che poi ha dovuto, o meglio, la trasformazione dell'ubicazione della villa che poi intorno ha ricevuto tutta una serie di vie, di viabilità, interventi. Anche a fianco della villa stessa d'ingresso, dalla piazzetta delle Mimose, c'è uno stabile recentemente ristrutturato, chiaramente nel rispetto delle regole, ma seguendo probabilmente il gusto del proprietario, non un'indicazione vera e propria, no? Poi capire come poi possono dialogare quel pezzo di città con quello che si andrà a fare a livello di progettazione. Grazie.
Prego, architetto Dardo.
Provo a cercare di ricordarmi. Provo a cercare di ricordarmi tutto. Ma per quanto riguarda il tema principale, se sono state fatte tenute in considerazione delle esistenze, dei servizi, delle strutture già presenti all'interno della città. Ma sì, nel senso che cercando di conoscere un po' anche la città, c'è stata un po' anche la consapevolezza del fatto che sicuramente non è una città carente dal punto di vista dei servizi. L'idea in qualche modo era quella di puntare sul ruolo della villa come complesso, nella sua importanza anche da un punto di vista, proprio nella sua presenza, da un punto di vista storico, artistico e monumentale, come elemento attrattivo, non soltanto naturalmente nella città, ma anche all'esterno. Lavorando su questa idea del sistema a rete con le altre realtà, anche molto diverse, presenti sul territorio, ma soprattutto offrire un concetto, un'idea di cultura che fosse in evoluzione, in trasformazione, recependo l'evoluzione, recependo un po' l'idea che in questo momento si sta venendo avanti e anche appunto l'Europa sta cercando di portare avanti come motore proprio del cambiamento, come motore del contrasto o superamento della crisi. E quindi il ruolo importante della digitalizzazione, l'offerta di una serie di servizi diversi pensati per fasce di età diverse dalla popolazione che potessero incontrarsi e anche scambiare, no? Per cui da un lato i nativi digitali, dall'altro invece le popolazioni più anziane, uno scambio di tipo intergenerazionale, uno scambio fra realtà anche forti, mi sembra, nel capitolo, da un punto di vista di associazionismo nella vostra città, ma che forse non hanno, non vorrei dire delle cose, non stanno ancora facendo sistema. Allora trovare un luogo in cui queste realtà possano integrarsi e trovare una sintesi la cui forza sia sicuramente molto superiore rispetto alla addizione dei diversi elementi. E soprattutto pensare anche al di là del territorio, insomma, anche forse a Milano, arrivando anche ad intersecarsi con Milano. Il tema della relazione con il parco della Villa Mella, sicuramente sì, ne abbiamo tenuto conto, non sì. È ancora stato mostrato. Perché stiamo ancora terminando appunto il tema dei rilievi.
Ecco, per ora abbiamo considerato che esiste già un varco creatosi per crollo del muro di recinzione, quindi andremo semplicemente a consolidare il punto di rottura e creare lì la congiunzione. Anche perché i due parchi necessitano di essere separati, nel senso che sono due unità distinte storicamente e due unità compositive, quindi non avrebbe alcun senso rompere o eliminare demolire parte del muro per lunghi tratti, quindi è pensabile solo un punto di collegamento, quindi c'è la possibilità che già oggi ci viene offerta, che oggi sono semplicemente le pietre e i mattoni crollati, ma lì rimuovendoli e consolidando le due parti diventa appunto di congiunzione. Approfitto per agganciarmi a una delle altre domande, quella sulla memoria dei precedenti abitanti. È un aspetto molto interessante che sicuramente nel momento in cui il parco stesso viene riaperto e quindi diventa un luogo di frequentazione, di riattivazione delle memorie, si può, e ben volentieri, essendo un polo culturale, può avere luogo all'interno della villa e del parco, quindi anche la raccolta di una serie di documentazioni che può darsi che la popolazione abbia, quindi foto, ricordi, può diventare il collettore e quindi l'esposizione con diverse forme digitali piuttosto che classico espositive di tutte queste memorie, quindi rafforzare l'identità, quindi sicuramente evocata per questo.
Forse per quanto riguarda l'intervento di relazione tra il nuovo, tra la conservazione e la trasformazione, sicuramente l'aspetto, diciamo, un po' più anche parzialmente trasformativo è quello della galleria, no? Che interviene all'interno di questa manica dove esistevano una serie di suddivisioni in stanze che poi sono crollate a seguito dell'incendio e dove è crollato anche il piano solaio intermedio, di fatto realizzando un unico grande locale. Intanto l'idea era nata anche un po' come non semplicemente come un elemento velleitario, ma per integrato e parte integrante appunto del sistema di consolidamento, nel senso che tenere su quelle pareti significa sicuramente costruire un'intelaiatura interna che assolva la funzione principale portante, ma contemporaneamente si ammorsi alla muratura e ne consenta una conservazione. Allora, questa struttura, perché non conservare la memoria anche di questo evento che si è verificato poi nel tempo disastroso, localizzato nei punti invece che avevano preparati decorativi forse più importanti. E da un punto di vista del tema della conservazione è anche nell'ala dove maggiore è stata la stratificazione storica delle trasformazioni. Il distacco degli intonaci ha rivelato appunto come forse questa sicuramente fosse una delle ali già esistenti come fabbricato rurale quando è intervenuto il Bianchi, perché si vedono proprio un sistema di porticato, un sistema di archi che rivela appunto che le partiture e l'organizzazione, il layout funzionale di quella manica sicuramente non era come quella di cui ci è arrivata la memoria. E quindi anche questo nuovo intervento si inserisce all'interno di questa idea delle successive stratificazioni. Ci sembrava anche coerente da un punto di vista proprio dell'approccio alla conservazione. Non so se ci siamo dimenticati qualcosa.
Grazie. appunto.
La discussione è aperta, se non ve ne siete accorti, anche se l'avevo dichiarato. Consigliere Schiappati, prego.
Grazie Presidente. Io vi faccio delle considerazioni legate a questo l'acquisto da parte del Comune di questa architettura storica e mi connetto al momento attuale, nel senso che per gli anni 2000 le città attorno a Milano vinceranno la sfida di questi anni se diventeranno attrattive, e sicuramente l'elemento di Villa Medolago Attanasio ha una forte attrattività. Noi abbiamo già nel nostro comune delle caratteristiche attrattive non indifferenti, cito il teatro, cito gli ampi spazi verdi, cito il parco Gloane. La Villa Medolago diventa un ulteriore elemento e l'attenzione che noi dovremmo avere ai contenuti penso che sia molto importante, perché quanto più ci differenziamo e troviamo contenuti esclusivi, tanto più la nostra città diventerà attrattiva. Mi viene in mente uno spazio della biblioteca dedicato alla storia della diplomazia, alla storia delle ambasciate, che è anche un ottimo, che è anche un forte elemento che può caratterizzare l'intitolazione della Villa Medolago al nostro concittadino, il console Attanasio. Questo per cui apprezzo anche l'intervento del consigliere Lombola, però quando lui diceva che rischiamo, adesso io ho capito che la sua attenzione era rivolta al fatto che alcuni contenuti che nel progetto di fattibilità venivano individuati sono già presenti sul territorio, ma questo non ci deve precludere dalla possibilità di accrescere ulteriormente il patrimonio culturale, anche librario, bibliotecario, emeroteca. Emeroteca ad esempio non l'abbiamo, è comunque un costo anche futuro per l'amministrazione, perché se si intende fare un'emeroteca con i tre quotidiani locali, però se dobbiamo dare un valore attrattivo a questa emeroteca, poi il costo non è da poco per un comune, e penso che per un comune della dimensione del Comune di Rimbiate sia un grande momento attrattivo, sia un grande elemento attrattivo. Poi avevo una curiosità da rivolgere all'architetto che si occupa dei giardini. Ha forse trovato delle essenze risalenti all'epoca costruttiva della villa? Punto interrogativo. Ha trovato delle essenze particolari, perché in quei tempi all'epoca si usciva dal barocco, che era l'epoca dello stupore, no? Per cui nelle ville di delizia molte volte i signorotti andavano a cercare essenze particolari proprio per stupire gli ospiti. Non so se le avete trovate. Poi quando ha parlato della serra, probabilmente, adesso io non so di che epoca si possa riferire, se è moderno oppure se è risalente a 700-800, ma probabilmente in quei luoghi si creavano le orangerie, perché non c'erano i fruttivendoli e dalla Sicilia per arrivare le arance all'epoca nel Settecento era abbastanza complicato. Concludo dicendo e applaudendo innanzitutto all'iniziativa, al fatto che questa consigliatura ha approvato con coraggio l'acquisto della villa, si impegna e anche la distinguo che il consigliere Rodola aveva chiesto per quanto riguarda la relazione di bilancio, non fa altro che porre l'accento sulla sua sensibilità, perché è combattuto dal fatto di magari dover votare, tra virgolette, per contratto, in modo negativo all'approvazione del bilancio, ma c'è quell'altra parte del consigliere Lopola che urla e che dice dovrei votare anche per la variazione di bilancio che poi abbraccia la sistemazione del Veneto Lago. Grazie.
Grazie. Consigliere Silvati. Risponde? Sì, l'architetto Arduino. Branduini, prego. Deve rischiacciare.
È una curiosità.
Prego.
Gli studi finora fatti non sono stati così approfonditi e soprattutto noi abbiamo visto dai disegni storici che c'è un cenno di giardino formale, cioè di un giardino all'italiana nella parte laterale sinistra guardando la facciata della villa, però non abbiamo traccia e quindi lì bisogna scavare un primo strato di terra per poter almeno capire se ci sono delle tracce di siepi formali. Il giardino sembra più risalire appunto alla fase formale e non tanto aver avuto una forte influenza del giardino all'inglese, paesaggistica del giardino all'inglese. Qualche essenza, cedro, ecco, però non ha completamente stravolto l'assetto del parco in questo senso. Quindi è prematuro dire se abbiamo trovato delle... un'altra cosa, in realtà all'interno del bosco, di uno dei due boschetti, si notano delle tracce ancora di giardino formale, cioè ci sono quattro filari di tigli che dall'esterno non sono percepibili ma all'interno si comprendono e quindi anche lì l'intenzione poi sarebbe quella di dare un po' più di visibilità senza tagliare il bosco ma dando una leggera evidenza a questo. La serra è piccolina, quindi mi ha dato l'impressione di essere piuttosto un vivaio di essenze che vengono riprodotte nell'orto. Probabilmente c'erano dei vasi qualche agrume. Però ecco, non si parla di grandi serroni, ecco, è una piccola realtà, comunque che va a sistema con le aspetti anche agricoli. Grazie a lei. Comunque ogni testimonianza e ogni memoria per noi è preziosa proprio per cercare di mettere insieme i tasselli.
Di Gelsi c'è ancora ancora.
Come?
Di Gelsi.
Noi non abbiamo nel parterre.
La collega parlava di
agricolture.
Io dicevo,
sì. Allora dal nostro sopralluogo sul bosco non ne abbiamo rilevato, ovviamente non abbiamo passato a tappeto, però non.
Non lo escludiamo.
Quindi non lo escludiamo del tutto, ma la vegetazione è molto varia nel tema del bosco.
Sì, è intervenuto l'inverno del 41.
Ecco. E li ha tagliati. Beh, insomma, la funzione del gesto era quella di essere continuamente capitozzato, quindi saranno stati un po' più.
I giorni più freddi del Novecento.
Grazie, architetto. Consigliere Vecchicchi, 5 Stelle, prego.
Sì, grazie, presidente.
Allora, noi siamo contenti di questo progetto, ringraziamo le architette. Non so se vi ricordate, nel 2016 una delle domande che fu fatta proprio al confronto tra i sindaci era proprio che cosa fareste di Villa Mella? Di Villa Medolago, scusate. E le risposte furono varie. C'era chi voleva farla diventare la sede del municipio, chi un circuito dei parchi, chi strutture ricettive. E noi del Movimento 5 Stelle invece avevamo proprio proposto un polo culturale.
Io non ce l'ho di fatto in parola.
C'eri. E la vostra risposta è quella di una struttura ricettiva. Per cui noi non possiamo che essere contenti di questo progetto culturale, soprattutto dedicato ad Atanasio. Quindi complimenti all'amministrazione sicuramente per questa scelta e anche a noi consiglieri perché l'abbiamo sempre sostenuta in toto. Grazie.
Grazie a me, consigliere. Consigliere Lova, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, intervengo innanzitutto per ringraziare il consigliere Schiappati del suo intervento. Non solo per la parte che riguarda questo dubbio, questo dilemma che ha esplicitato, no? Ancora in maniera più forte, ma anche per le suggestioni e per il ricordo, insomma, sempre per gli interventi del consigliere Schiappati non passano mai inosservati, per cui è un ringraziamento anche generale per il lavoro di questi 5 anni. Ne approfitto per chiedere al Presidente una sospensiva prima della votazione in modo che si possa un attimo raccogliere le idee, grazie.
Sì, per quanto riguarda la sospensiva, un attimo chiede la parola il Sindaco. Devo dire.
No, lasciamo quello degli architetti, così diranno. Alibiati sono stati fino a. Perché sono alla casa presto.
Sono più chiaro?
No, sono giustificati. No, ma velocissimamente credo che. Allora, innanzitutto voglio ricordare che l'incarico l'ho dato un mese fa circa. Un mese ha fatto un lavoro grandioso, immenso. Hanno raccolto ciò che noi avevamo raccolto tra i consiglieri nei colloqui, quindi hanno cercato di tradurre in uno studio tutto quello che ci siamo detti, che siete detti stasera, è chiaro che sarà nella progettualità. Il discorso ambientale è ovvio che in questo momento non era così preponderante come fattibilità, perché sicuramente credo che il futuro sarà studi sempre più appropriati per sviluppare anche tutta una storia, perché di solito non si è abituati a piantare l'albero, punto e basta. Quindi credo che adesso anche le amministrazioni comunali devono cambiare mentalità, quindi studiare i luoghi e piantumare alberi adeguati che rappresentano un percorso storico. E quindi è chiaro che noi lo sviluppo di questa villa ci vedrà coinvolta anche nei prossimi anni, ma non solo la Villa Medrano, la villa Mella, per un comparto così importante dal punto di vista ambientale, che voglio ricordare che sono 80 metri quadrati all'interno del paese. Non so quanti comuni hanno questa potenzialità, e oltre avere il 60% circa del territorio vincolato a Parco Regolare, ma questo diciamo è storia. 80.000 metri quadrati che diventano tutti pubblici, quindi fruibili della città, possiamo costruire e rendere la città di Inviate un po' attrattivo, non solo per la villa una volta ristrutturato, ma per tutto il contorno. Quindi dovremo studiare anche nuovi progetti per attrarre. Poi c'è un altro particolare, al di là della sconsacrata ci sono altri luoghi, ricordiamoci che prossimamente, entro l'anno prossimo, speriamo, sono sicuro di questo, iniziano i lavori della metrotranvia, quindi da Milano, dalla Comasina, l'ultima fermata sarà Inviate, che sicuramente questo potrà aiutarci in questo grande risultato, perché la fermata del tram davanti al comune sono circa 200 metri, metto più, metto meno. Quindi questo vuol dire che diventiamo attrattivi anche per i servizi, non solo per la villa, e per la fluidità ad arrivare, proprio per evitare di utilizzare la macchina, perché se è vero come è vero che il futuro ci vede più impegnati dal punto di vista ambientale, è anche vero che la metodologia, che non era stata studiata o l'investimento fatto per la villa Midolato, ma era quella di non rimanere, diciamo, fuori dal collegamento l'asse di Imbiante Milano, altrimenti si sarebbe fermata a Varese. Quindi addirittura pensare, iniziare oggi un percorso futuro di prolungare all'interscambio, come abbiamo richiesto alla città di Milano, credo con la ferrovia da Serenio, Saronno, Malpensa, questo sicuramente ci aiuterà a diventare veramente un polo attrattivo. Chiaro, quello che deve essere fatto assolutamente è che questi progetti che rivestono impegni futuri deve avere la massima condivisione, perché solo questa è la garanzia del risultato. Se noi continueremo, come abbiamo stiamo facendo oggi, anche domani, nella condivisione della progettualità, allora l'inviato diventerà attrattivo. Se invece sarà solamente un progetto di parte, sarà come tanti altri progetti, belli sicuramente, ma non che non rivestano quell'attrattività che noi auspichiamo. Quindi io credo che, ecco perché dicevo prima, che questo Consiglio Comunale avrà l'onore di aver avviato questo percorso, come anche gli altri consigli della metrotranvia, di un sviluppo attrattivo dalla città di Imbiate, uscire da questo grigione che abbiamo sopra la testa, ma che in realtà è un potenziale enorme. Noi possiamo solo crescere e diventare sicuramente una città migliore. Sarà a noi amministratori, riuscire a fare la differenza. Credo che questo stasera ne daremo dimostrazione, come abbiamo fatto già nel passato proprio recente.
Grazie Sindaco. Prima di dare i 5 minuti di sospensiva, possiamo congedare le professioniste intervenute, anche perché... Quindi grazie architetto Tarico, architetto Balduini, per la preziosa illustrazione.
Grazie a voi.
5 minuti di sospensione.
Procedere con quella che infatti sarà poi una dichiarazione di voto, avevo una domanda per il dottor Cogliati. Allora, in commissione c'è stato spiegato che i soldi che andranno a finanziare, chiamiamola la prima parte della variazione di bilancio, sono fondi che il Comune di Imbiate ha ricevuto per far fronte all'emergenza derivante dalla pandemia, per cui un'entrata in spese correnti. Vogliamo capire se innanzitutto dal vostro punto di vista, dal punto di vista della contabilità, un'operazione usuale è quella di utilizzare questo ingresso da parte corrente caratterizzata dalla pandemia per una serie di spese che hanno una natura prettamente relativa al capitolo primo, cioè la parte degli investimenti. E se, come accennato, qui non è stato chiarito fino in fondo, questo verrà poi compensato in sede di consuntivo con delle altre entrate o delle altre spese, perché questa è la parte un po' fondamentale che chiaramente a noi non gira, in quanto pensiamo che le risorse che sono state destinate ai comuni per far fronte alle diseguaglianze che ha creato la pandemia, alla parte di ripartenza, di sviluppo, chiamiamola come vogliamo, post-Covid, vengano invece utilizzate per la segnaletica orizzontale, la messa in sicurezza stessa del parco. Questo potrebbe anche magari starci in un'ottica di sviluppo, ma per l'installazione delle attrezzature per il fitness nei parchi e quant'altro. Quindi, se può un attimo illuminarci, parlo di dirlo visto che anche l'illuminazione pubblica rientra tra la spesa in citata, la ringrazieremo.
Dottor Cogliati, prego.
Allora, voglio chiarire che in linea generale le entrate correnti, i primi tre titoli, possono finanziare gli investimenti, anzi è una buona abitudine, e negli ultimi anni l'amministrazione l'ha fatto in maniera massiccia. Posso immaginare, guardando gli ultimi due consuntivi, che circa 1,5 milioni di entrate correnti sono andate a finire negli investimenti. Questo è legato al fatto dell'evasione tributaria, quindi, e anche dei risparmi che abbiamo avuto sulla gestione corrente. Quindi è una spesa buona per la città, credo. Cioè, ad esempio, il personale, c'erano 30 persone in più, si spendeva 6,5 milioni, ora se ne spendono 5,5 milioni, e quel 1,5 milioni di fatto è stato investito. Per quanto riguarda il Covid, questa operazione l'abbiamo fatta anche l'anno scorso e abbiamo utilizzato all'inizio dell'anno le risorse del comune per problemi Covid. Faccio un esempio, perché vado a memoria, ad esempio i camminamenti e gli investimenti fatti sulle scuole. Quindi abbiamo preso risorse correnti per finanziare quegli interventi. Nella rendicontazione c'è la parte legata agli investimenti. Ora, siccome quella parte ci viene coperta dallo Stato, perché i camminamenti non sono stati fatti per una progettualità diversa dal Covid, sono stati fatti per poter permettere gli ingressi differenziati alle scuole, che poi siano serviti o no non lo so, però questa era la direttiva del Ministero. Quindi il Comune ha usato risorse proprie per far quello. Ora ci vengono date queste risorse e le utilizziamo per gli interventi che potevamo fare prima. Quindi credo che, anzi sono certo, infatti ho firmato il parere, e così come i revisori, che questa operazione è comprensibile. Poi, col consuntivo, come è successo quest'anno, faremo la rendicontazione. Può anche darsi, come è successo quest'anno, che dei 2 milioni ricevuti, 180 li dobbiamo restituire. Probabilmente nel 2021 non riceveremo 2 milioni, ma ne riceveremo forse la metà. Ma noi abbiamo impiegato in questo caso 400.000 euro, quindi sono ampiamente certo che andremo a raggiungere e a coprire quelle risorse che ci sono state date per il Covid.
Grazie, dottor Cogliati. Consigliere Schiesaro, prego. Sì, è così. provo a usare quello del consigliere Pizzi. Sì, la postazione del consigliere Pizzi, parla il consigliere Schiesaro, prego.
Grazie Presidente. Io penso che tirarsi indietro in questo momento, dopo tutti questi progetti che riusciamo a si possono fare grazie a questa variazione di bilancio, è veramente uno spreco di energie e di risorse che ha messo l'amministrazione comunale. E penso sempre che comunque tutti gli investimenti e le spese che vengono fatte per migliorare la città, e li vedo come investimenti e non come dei costi o delle spese inutili. E, proprio adesso, in questo momento, i cittadini di Limbiate non possiamo deluderli. E visto che ci sono queste risorse, è giusto spenderli in questo modo, che sia per la segnaletica stradale, per l'illuminazione, per le scuole, è comunque un investimento che si sta facendo per tutti i cittadini Limbiate. E volevo anche cogliere l'occasione per dire che il gruppo Lega accoglie e si aggrega alla proposta di Lodola per devolvere il gestore comunale a mamma Sofia. Lo avremmo fatto comunque senza pubblicizzarlo in consiglio comunale, ma visto che è stata fatta la richiesta, proprio cioè è stata fatta la proposta, volevo dire che accogliamo la sua proposta.
Sì, ricordo il comportamento da adottare quando si devolvono i gettoni. Non basta la dichiarazione in consiglio comunale, ma la segreteria, finché non riceve vostra comunicazione scritta dettagliata, rimane solo uno slogan. Quindi, consigliere Ovola, prego.
Io non ho messo in discussione la validità degli investimenti in quanto tali, né l'utilità dell'azione etica orizzontale o degli altri capitoli. Io ho semplicemente chiesto un chiarimento in merito alla natura del finanziamento di queste spese. Poi ripropongo un attimo la domanda, anche perché non è interesse solo nostro, ma di tutto il Consiglio, essere certi di cosa stiamo andando a ratificare, perché lei ha appena detto che ha usato il condizionale, anche una risposta, no? Potrebbe essere che ci chiedano o non ci chiedano. Cerco di riformulare la domanda meglio. Noi abbiamo degli obblighi rendicontativi in relazione ai fondi che sono stati destinati al Comune di Limbiate per il Covid, e quindi se usassimo quelle risorse non per qualcosa che ha a che fare con il Covid, ne dobbiamo rispondere sì o no e in che modo? Questa è la domanda, per cui capisco bene la logica della compensazione e altrettanto non discuto la pratica di destinare entrate correnti per andare a capitalizzare il patrimonio comunale, questa non è in discussione, riguarda proprio la natura dei finanziamenti, di conseguenza quale sia l'iter rendicontativo, nonché poi la perequazione che ne deriva, perché sicuramente abbiamo speso anticipando, ma non penso che abbiamo speso fino a 380.000 euro, quanto è l'ammontare complessivo di questa, della variazione, della prima parte di variazione che stiamo discutendo. Questo è il perimetro della domanda.
Allora, la rendicontazione verrà fatta l'anno prossimo, penso entro il 30 aprile, quest'anno la data era il 31 maggio. Questa rendicontazione viene sottoscritta dal responsabile finanziario, dal sindaco e dai tre revisori, e tiene conto delle maggiori, nel complesso, non c'è distinzione investimenti parte corrente, tiene conto delle risorse date, di quelle utilizzate, delle minori entrate che si è avuto per il Covid e delle maggiori spese che si sono avute per il Covid. Come nel 2020, le risorse, 2 milioni di euro, che sono un ingente importo, sono state utilizzate sia per le spese legate al Covid, sia anche per altre cose. Però alla fine, no, quando si fa il rendiconto, se sono state utilizzate non per perché ci sono stati dati in anticipo e quindi il Comune le ha utilizzate anche per altre cose, la legge chiede ai comuni di vincolare l'avanzo, quindi risorse proprie, per restituire allo Stato. Quest'anno, quindi per il 2020, è successo 180.000 euro. Abbiamo sottoscritto, e poi stasera nella prima parte ho detto, dell'avanzo che avevamo accantonato non è stato sufficiente accantonare 100.000 euro, ma dobbiamo aggiungere anche 89, in modo tale da arrivare a 189. È una procedura prevista dalla norma, che hanno fatto molti altri e che pensiamo di fare anche noi nel 2021. Non vedo perché non dovremmo fare questi investimenti che l'amministrazione ritiene opportuno, avendo quelle risorse. Poi con il rendiconto, ovviamente un dato condizionale, perché io non sono certo dei numeri che avrò con il rendiconto. Sono certo che se avremo utilizzato in modo improprio le risorse date dallo Stato, non è un illecito, ma dovremo vincolare il rendiconto per restituirle, come è successo quest'anno. Ripeto, non è illegittimo utilizzare queste risorse per bisogni propri. È ovvio che nel caso in cui non fossero usate in modo improprio, dobbiamo vincolare l'avanzo, e ripeto, l'avanzo dell'amministrazione dell'inviato l'anno scorso è stato pari a 6.500.000, quindi è 1.400.000 di parte corrente utilizzato per gli investimenti. Ha ritenuto l'amministrazione in questa fase, anche perché o lo facciamo adesso oppure non si fa più, quindi questa non è un anno particolare, perché fino a dicembre non ci sarà più nessuna variazione di bilancio. Quindi se dovevamo mettere qualcosa, programmare, queste erano proprio era proprio l'ultima occasione.
Grazie, dottor Cogliati. Ci sono altri interventi? Consigliere Nova.
Grazie Presidente, e grazie anche al dottor Cogliati per la spiegazione. Mi è chiaro, in sostanza noi abbiamo un ammontare tale di avanzo che comunque saremo al riparo anche da eventuali richieste di utilizzo non improprio ma diverso dei fondi, che comunque sarebbero stati utilizzati per qualcosa di concreto. Di conseguenza è semplicemente una partita di giro, mi sembra di capire. È altrettanto evidente che o si fa adesso o non si fa più per questa amministrazione, bisogna aggiungere, no? Non in generale. Questo non lo dico a lei, dicendo al collegio, no?
No. Siccome le elezioni ci saranno a ottobre, quindi è difficile poi per la nuova amministrazione, ora che si insedia, siamo a novembre, no? E poi mi lasci dire una cosa, se arriva lei non ci sono più soldi,
Questa è una storia già vista, per cui non sarebbe neanche così sorprendente. Comunque, battute a parte, noi vorremmo dare corpo e spiegare le motivazioni che ci porteranno a votare a favore di questa variazione di bilancio, e sono da ritrovare principalmente in due aspetti. Il primo è che reputiamo che questo sia un periodo eccezionale, non solo per la nostra città, ma per tutta la nazione, per tutto il mondo, e di conseguenza anche le risposte e le azioni devono essere altrettanto di carattere eccezionale. E in secondo luogo, e ben più importante, è che noi pensiamo che il progetto illustratoci stasera, pur migliorabile, e sottolineo pur migliorabile, anche dal punto di vista del coinvolgimento, però a questo dedicheremo poi magari altri dibattiti che avremo modo di fare in questa campagna elettorale che si è già avviata di fatto, pensiamo che questo progetto sia un segnale per la città, per lo sviluppo tutto del paese, della nostra città di Limbiate. Giustamente il sindaco ha ricordato anche partite nelle quali anche la nostra parte politica si è impegnata a fondo, come quella della metrotranvia e come quella in generale del recupero del tutto quello che fa sì che Limbiate possa partecipare a questo sviluppo per le persone. Pensiamo che in questo momento di campagna elettorale sia estremamente importante parlare di futuro, parlare di visione e di farlo in termini sostenibili. Per cui non vogliamo far mancare il nostro apporto a un tassello fondamentale di sostenibilità, e cioè quel pezzo di mutuo che stasera nei fatti andiamo ad iniziare ad accendere per poter garantire che poi possano arrivare ed essere messi a frutto anche gli altri 5 milioni del bando al quale noi stiamo partecipando. Sì, però in questo momento qua nella variazione noi stiamo facendo posto nei nostri conti per poter accogliere un mutuo, andando a verificare che ce ne siano le condizioni, come lei ci ha spiegato giustamente in premessa, ora ci sono. Quindi questa è la motivazione. Poi ripeto, noi farebbe le nostre idee, quello che noi vorremmo fare in più, non diverso, ma in un'ottica appunto complementare su questo e anche su altre tante grandi partite che ci sono nella nostra città, avremo modo di illustrarle e di farvele conoscere nel corso appunto delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Chiesto la parola al consigliere Righiti, prego.
Sì, grazie. Allora, anche noi stasera voteremo a favore solo ed esclusivamente per la realizzazione di questo sogno, che era anche di Luca, quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Consigliere Basso, prego.
Anch'io non mi dilungo, anche noi voteremo a favore di questo punto. Spero ardentemente che nell'arco degli anni parole che sono state dette, ribadite, sottolineate questa sera, parole come coesione, inclusione, rigenerazione, che dovranno essere un po' l'asse portante dei prossimi anni per tutti quelli che dovranno governare questa città, abbiano veramente gambe per poter camminare, per poter diventare realtà. Quindi niente, voteremo a favore di questo punto nonostante le cose che sono state dette, per cui non ci dilunghiamo ulteriormente.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi? Niente. A questo punto dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, ricordo per alzata di mano. Quindi chi è favorevole all'approvazione del punto numero 3 per alzata di mano? Se consiglieri, si vota l'immediata eseguibilità. Votiamo all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 4. Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle. Prima di dare la parola al collega che ha presentato questa interrogazione, mi corre l'obbligo invitarla, che ci siamo già scambiati qualche battutina prima dell'inizio del Consiglio, mi corre l'obbligo di invitarla a estrapolare i nominativi a cui si fa riferimento in questa interrogazione, e mi è stato consigliato anche, sono d'accordo, di, se è possibile, cambiare due parole hanno accertato le fiamme gialle a seguito di intercettazione, ma questo l'ho aggiunto io per proteggerti, e quindi direi di usare il condizionale in questo caso, e parti dalle fiamme gialle a seguito di intercettazione telefonica, analisi di supporti informatici ed esami ed extracontabile, hanno accertato, le fiamme gialle non accertano, è il magistrato, avrebbero accertato.
Quindi nella lettura Elisa prendi, mi dai conferma leggendo con quello che ti ho richiesto, mi dai conferma della citazione. Secondo le tipi, devi, prego.
Allora, interrogazione in merito all'operazione investigativa, accetto rifiuto nei confronti di Gelsambiente. Premesso che è notizia di pochi giorni fa che gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Monza hanno eseguito 5 misure di custodia cautelare agli arresti domiciliari per corruzione su Bertuga d'Asta in merito ad un appalto da oltre 2 milioni di euro nel settore della raccolta dei rifiuti. L'ordinanza chiesta dal pubblici ministeri della Procura di Monza e firmata dal GIP del Tribunale di Monza riguarda proprio il direttore generale di Gelsambiente, con sede in Desio, e l'ex presidente del Consiglio di Amministrazione. Le fiamme gialle, a seguito delle intercettazioni telefoniche, analisi di supporti informatici ed esami di documentazione contabile ed extracontabile, avrebbero accertato l'esistenza di un accordo conclusivo e corruttivo per il quale i due amministratori della società pubblica Pianzola avrebbero accertato una tangente di 60.000 euro per agevolare gli imprenditori facente capo ad un'associazione temporanea di imprese di Barletta ad aggiudicarsi una gara d'appalto di oltre 2 milioni di euro finalizzata alla fornitura e distribuzione di sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato muniti di microchip di tracciamento. Al centro delle indagini infatti c'è una procedura per sacchi muniti di tag RFID, ovvero il microchip per il tracciamento dei rifiuti, da oltre 2 milioni di euro, una gara che serviva ad acquistare 5,8 milioni di sacchi per la necessità nel triennio dei comuni di Besana Pianza, Bovisio, Cesano Maderno, Desio, Seregno, Seveso, Triugio e Varedo, più 1 milione e 100 mila euro di sacchi per altri comuni. Un appalto che prevedeva anche la fornitura dell'hardware per monitorare i sacchi e la formazione del personale. Le società aggiudicatrici, attraverso un meccanismo di sovrafatturazione delle prestazioni rese agli ignari enti locali, beneficiari della raccolta rifiuti, ovvero documentando servizi mai resi, non solo avrebbero frodato lo Stato, ma avrebbero ottenuto anche anticipi di liquidità dagli istituti finanziari presso cui erano accreditati, potendo così generare le provviste di denaro contante occorrenti alla corresponsione della tangente. Considerato che Gelsambiente SRL e la società del gruppo AEG, ora confluita in A2A, a seguito di un'operazione societaria dichiarata legittima dal TAR Lombardia, che gestisce servizi di igiene ambientale in 25 comuni del territorio brianzolo, servendo una popolazione di circa 450.000 abitanti. Rilevato che l'amministrazione comunale è tenuta a tutelare l'immagine e l'onorabilità del comune che rappresenta il ministra, tutto ciò premesso, interroga il sindaco e la giunta comunale al fine di conoscere quanto segue. Come intende questa amministrazione comunale verificare quanto effettivamente accaduto alla luce dei riscontri investigativi ed eventualmente verificare se ci sono state altre ipotesi di fatti che pur non avendo una matrice penale possono comunque comportare un danno alle casse comunali. Quali azioni intende adottare il Comune al fine di prevenire altre ipotesi delittuose alla luce del fatto che ora Gelsambiente è completamente sottratta al controllo pubblico, essendo entrata a far parte dal pieno titolo del gruppo A2A e come tale soggetto è supposta misure di riservatezza come anche emerse nel giudizio tra il Comune di Seregno e il consigliere Tiziano Mariani in relazione alla mancata produzione delle due diligence e la conseguenza seduta segreta del Consiglio Comunale di Seregno sul punto. Grazie.
Grazie consigliere. Risponde per l'amministrazione il sindaco, prego.
Ma la risposta è abbastanza veloce anche perché ci sono alcune affermazioni sulla sottrazione da parte pubblica che non è vero, cioè la società è ancora pubblica. Per riferire esattamente all'interrogazione, che gli uffici mi hanno anche redatto, e poi aggiungo che stamattina è andata anche una lettera, una nota da parte del gruppo AIB e controlla le società, per cui sono soci del gruppo AIB. Il riscontro dell'interrogazione promosso dal gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle, in data 24 maggio 21, è l'acclarata protocollo dell'ente con numero 20377-2021, aventi a oggetto operazione investigativa accetto rifiuto nei confronti di GES Ambiente. Relativamente ai due quesiti proposti con la stessa, si evidenzia e chiarisce che l'amministrazione comunale, confidando nel buon funzionamento della giustizia, che farà il proprio corso, non ha alcuna competenza ad avvicendarsi delle questioni poste a fondamento dei quesiti. Oggi è pervenuta una comunicazione da parte della società AIB che comunica che ha già provveduto alla sospensione del direttore generale e che ha informato gli organismi di vigilanza di GES Ambiente e che AIB, unitamente al GES Ambiente, sta valutando e organizzando ogni misura necessaria per le verifiche interne. Quindi aspettiamo queste verifiche, dopodiché sicuramente il gruppo AIB informerà ufficialmente con un'assemblea o con un incontro, e lì capiremo esattamente. Quindi il soggetto in questione, in questo momento noi stiamo aspettando che la società, tra l'altro prodotto questa mattina la lettera, e quindi nel proseguo ci dirà qual è il comportamento da tenere.
Consigliere Ricchi, se vuole una breve replica, se vuole.
Grazie.
A lei? Non ha bisogno. Bene. Si conclude qui allora il Consiglio Comunale. Vi anticipo il prossimo ed ultimo di questo mandato, che dal 15 al 31 di luglio faremo la prossima seduta. Quindi è questo il periodo. Grazie e buona serata a tutti.